Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Cari ascoltatori, buongiorno. Bentrovati in questo nostro appuntamento settimanale di Famiglia e Vita. Il titolo che ho scelto per questa nostra conversazione odierna è «Cosa attendiamo se non la vita?» È il titolo di un editoriale apparso qualche tempo fa su Avvenire a firma di Giuseppe Anziani. È una persona veramente profonda nelle sue riflessioni, che conosco personalmente, quindi con molto piacere condivido con voi queste riflessioni. E adesso, dice l'articolo, qual è la nostra attesa? La stagione natalizia ha proposto i suoi rituali, luminari, mercatini, ai più pensosi il canto degli angeli sopra il presepio, intrecciato alla vita che nasce un annuncio di pace. Ma quale pace può piovere ora su noi, terra affannata a far grama la vita gli uni degli altri, a umiliarla, a ucciderla? Se proprio volete trovare un luogo dove la parola pace è scritta dappertutto, visitate un cimitero. Oppure non si tratta neppure di cercare marmi e cipressi. I cimiteri a cielo aperto stanno ancora nella storia del mondo, come le pietre miliari di un'insensata follia. Scorrono, quando si sentono queste parole, tante immagini che quotidianamente vediamo alla televisione e che qualche volta ci portano addirittura a girare gli occhi per non stare troppo male. A far destino di vita sconfitta, l'inciviltà delle guerre accelera i trionfi della morte. C'è nelle armi moderne una genialità perversa, al punto da farle mettere al bando da leggi e trattati e protocolli come disumane. Ginevra elenca i crimini di guerra, ma chi frena i criminali? Le cronache sull'uso reale delle armi proibite, gas, mine, bombe a grappolo e altro, e sulle devastazioni e i tormenti inflitti alle popolazioni civili, dicono che l'disumanità è il veleno annidato nel cuore dell'uomo. Lì è sconfitta la vita. Proprio in questi giorni è stato pubblicato il messaggio dei Vescovi italiani per la 47esima Giornata Nazionale per la Vita, che avverrà il 2 febbraio prossimo, nel contesto del Giubileo. Il titolo? Trasmettere la vita, speranza del mondo. Associa le due grandi parole, vita e speranza, in una sorta di reciproco sostegno, diffusione, di abbraccio. Quale azzardo parlare di speranza in un panorama cupo di vita uccisa che genera domande e tormento, se l'innocenza stessa dei bimbi, cioè della vita nella quale si rigenera il mondo, a essere straziata? Dalle guerre sì, ma anche dalla fame, dallo stento, dalle malattie, dai tragitti insidiosi delle migrazioni e dall'aborto a milioni. I temi analizzati nel messaggio sono molti e si confrontano tutti con lo sfondo della speranza. Si parla del crollo della natalità, l'inverno demografico, le culle vuote, segno di una speranza appassita o forse di una fiducia già spenta, dimissionaria, ripiegata sulla propria storia per finirvi, senza spiraglio di novità, senza dono di vita. Il tema dell'aborto vi si allinea se l'opinione lo raffigura come diritto, come libertà, come fosse indifferente o equivalente la vita o la morte del figlio nel grembo. La maternità difficile è problema che chiede soccorso, solidarietà, aiuto alla vita, risorse meglio investite al soccorso che riempire di bombe gli arsenali della morte. Ma la speranza dov'è allora? La vita stessa, la vita trasmessa è il segno della speranza. Essa dice la relazione di ogni comunità umana con il proprio futuro. E teologicamente si scrive in un disegno creativo, in una missione d'amore. Se il costume di vita segnala una perdita del desiderio di trasmettere la vita, è un campanello d'allarme sulla segreta angoscia esistenziale che spegne la fiducia verso le persone e la comunità. Riprende allora la riflessione sull'aborto, per riflettere sulla pratica diserzione dell'aiuto alla maternità, che la stessa legge 194 promette ed esige. Il messaggio menziona qui espressamente l'opera preziosa dei centri di aiuto alla vita, che in 50 anni di attività in Italia, e infatti nel 2025 ricorreranno proprio i 50 anni dalla nascita del primo centro di aiuto alla vita a Firenze, e dicevo i centri in Italia che hanno aiutato a far nascere 280.000 bambini. Altri temi sviluppati richiedono naturalmente integrale lettura, ma nella riflessione finale, che richiama l'impegno di tutti nel promuovere la cultura della vita, fino alla chiusa che si fa preghiera al Dio della vita e della speranza, si rivela l'incrocio fra la dimensione teologale della speranza e il suo profilo umano ed esperienziale. La speranza non è una lotteria, un tentare la sorte. Sul piano umano, la visione del tragico ripetersi delle passate crudeltà e delle stragi di vita indurrebbe piuttosto a disperazione, cioè proprio quella che Kierkegaard chiamò la malattia mortale. Servisse a qualcosa la disperazione, germoglio guasto di un passato guasto, dove l'anima malata non crede ad altro futuro se non al ciclico gordo. La speranza, sul piano umano, è in realtà una promessa di coerente passione, di impegno di vita. Da noi non possiamo sperare se non ciò che riusciamo a promettere. Per questo, infine, la stessa parola grande e tremenda che suona come virtù, al pari della fede e dell'amore, e dunque è dono, di grazia da invocare. Non è un possesso, ma un cammino. Si inerpica tra mille difficoltà, fra incomprensioni, gesti ostili e persino derisioni, ma non smarrisce la meta, non perde la stella. Sperare è pur sempre un attendere, ma è un attendere attivo, sulla strada, e farsi prossimo della vita di ogni mezzo morto lasciato, lì, dal banditismo, dall'indifferenza. Ecco, mi fermo qui perché mi viene in mente una delle immagini che ho visto in occasione della festività dell'Epifania, i tre magi, in cui si dice loro non hanno trovato la strada perché hanno visto la stella, ma hanno visto la stella perché si sono messi in cammino. È molto bello. Se non usciamo da noi stessi, se non accettiamo le sfide che la vita ci pone davanti, difficilmente vedremo la stella che ci guida e che ci dà speranza. Sotto questo aspetto appare esemplare lo stile dei centri di aiuto alla vita, fatto di accoglienza sollecitudine, soccorso, prossimità, sicché gli ostacoli frapposti all'aiuto degli intolleranti sono privi di senso e di senno. Sperare e attendere, sì, ma è un attendere certo, come dice il poeta, e come assicura la fede, che è essa stessa sostanza delle cose sperate. E adesso, qual è la nostra attesa se non la vita? Ecco, ho voluto leggervi questo articolo, forse anche un po' difficile da seguire così nella lettura, ma anche perché, diciamo, fotografa molto bene molte sensazioni che proviamo ogni giorno, alla luce anche però di una speranza che è dono, questo è anche importante considerare, e che anticipa quella che sarà la giornata per la vita. Ecco, infatti sul messaggio dei vescovi che è stato diramato proprio in occasione di questa giornata per sensibilizzare su questi temi, torneremo sicuramente con più complessità, perché il messaggio veramente tratta tanti argomenti di attentati alla vita. Ecco, però quello che è bello è il titolo che veramente ci dà fiducia. Trasmettere la vita e speranza per il mondo. Ecco quindi un invito a non ripiegarsi rispetto alle cose tristi che vediamo, ma a cercare di illuminare la nostra vita con la stella che ci può guidare e cercare di portarla anche agli altri. E questo credo un impegno che ci dobbiamo dare, come cristiani in particolare, ma anche come uomini che non vivono una vita solo per se stessi, ma perché inseriti in relazioni significative che sono della propria famiglia, della famiglia allargata, degli amici, ma anche delle persone che ci capita di incontrare per caso. Ho sentito anche un'altra storia molto bella proprio per l'Epifania, e dice che esiste un quarto Re Maggio, è una tradizione dell'Ottocento, il quarto Re Maggio che è arrivato tardi, ed è arrivato tardi al presepe perché intanto Gesù e Maria erano già sfuggiti in Egitto con il bambino, mentre lui stava fermandosi ad aiutare persone che incontrava per strada. E poi così in tutta la vita di Gesù non è arrivato a tanti momenti suoi significativi, non è arrivato neppure sul Golgota, sempre perché si incontrava per strada con qualcuno che aveva bisogno e fermava il suo cammino. Ecco, quante volte facciamo noi così? Non è tanto facile fermare il nostro cammino accorgendoci degli altri. Ebbene, lui sul Golgota non è arrivato neppure, però nella resurrezione ha incontrato Gesù che gli ha detto: io c'ero tutte le volte che hai incontrato qualcuno e lo hai aiutato. Ecco, potrebbe essere questo un segno di speranza anche per questo nuovo anno 2025 ci apprestiamo a vivere. Grazie per averci seguiti, vi do appuntamento alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.